Io ho 7 amiche che non ci sono più, ragazze di 37 anni, una di 40, una di 50.
I danni sono stati molti e gravi.
Diciamo che purtroppo il nostro quartiere è sempre visto come il quartiere dal degrado ambientale e degrado sociale.
Il cielo di Taranto era famoso per i suoi colori, per la sua limpidità, paragonabile per quanto riguarda tutta la penisola meridionale a quello di Napoli.
E sono stati fatti moltissimi studi che hanno dimostrato un eccesso di mortalità generale della popolazione e di tumori nella popolazione tarantina.
Facendo una ricerca sui database internazionali scopriamo che a Taranto c'è l'8,8% della diossina industriale europea.
Noi abbiamo diritto di mettere al mondo figli, di vederli crescere sani e restare nella loro città e lavorare qui, studiare qui come tutti gli altri. Deve finire questo razzismo ambientale.
Questo è il quartiere Tamburi, lì in fondo a pochi metri c'è l'ex Ilva, dietro c'è il quartiere, c'è la chiesa, c'è la fermata del bus, c'è la vita di tutto il quartiere che scorre.
Il quartiere Tamburi vive anche al ridosso dell'Ilva, perché l'Ilva è nata sul quartiere, dove il quartiere vive ancora con i lavoratori Ilva, che vivono molti sul quartiere, oltre alle famiglie che ugualmente vivono questo problema, stando qui ad abitare, perché magari negli anni si sono costruiti un'abitazione, hanno investito i propri soldi nel quartiere e oggi si ritrovano senza poter rivendere l'appartamento, perché sono tutto completamente svuotato, senza avere una qualificazione di quanto può costare un appartamento, di quanto può costare un affitto anche invece, perché ormai è quasi tutto semivuoto.
Beh, diciamo che la nostra città non ha proprio una realtà fantastica e ci sono tante problematiche. Cioè, io parlo da genitore che vive l'autismo per esempio ogni giorno. Io ho 2 ragazzi autistici, uno di quasi 18 anni e l'altro di 12. Non è semplice per noi, le avversità che abbiamo sono tante. Diciamo che purtroppo il nostro quartiere è sempre visto come il quartiere dal degrado ambientale e degrado sociale, ma non è così, perché noi abbiamo anche delle belle famiglie, delle belle realtà anche da vedere. Si è visto che nel sangue, insomma, di questi bambini che hanno questa sindrome c'è una quantità di materiali ferrosi maggiore, e quindi tutto questo porta sì allo spettro autistico, perché poi è vasto, ma anche ritardo cognitivo, disturbo comportamentale, disturbi dell'attenzione, insomma le problematiche che questo inquinamento ha causato su questi bambini è tanto.
Beh, noi qui ci troviamo attualmente sulla rotonda del lungomare, del famosissimo lungomare di Taranto, uno dei posti più affascinanti del nostro territorio, dal quale si possono ammirare degli stupendi tramonti. È un posto che ha avuto una grandissima storia, è un posto che per quanto ci riguarda ha anche qualcosa che muove il nostro cuore, perché affacciarsi sul Mar Grande, questa enorme distesa di mare che conduce l'occhio del tarantino ma anche l'occhio del turista verso le isole di San Pietro e di San Paolo, le isole Keradi, bene, è qualcosa di veramente emozionante. Agli inizi degli anni 60, in qualsiasi posto di Taranto tu vivessi, aprendo le finestre la mattina sentivi il profumo del mare. Ed era meraviglioso svegliarsi con questo odore che entrava nel naso e ti entrava proprio dentro, forse ti andava anche a solleticare il cuore, dandogli quel palpito in più che ti fa innamorare di un territorio. Poi con l'avvento della grande industria, con la costruzione di questa enormità che è stata Little Cedar, ecco che quegli odori si sono persi, sostituiti sicuramente da odori più sgradevoli, che ancora oggi vengono emessi dalla grande industria e che contribuiscono anche a fare ammalare, soffrire, molto spesso anche far morire molti tarantini, tra i quali molti bambini. E questo forse è la cosa più triste e più indegna che si può raccontare.
Sicuramente saranno meno rispetto agli altri anni i combattenti, però qui c'è l'attivista più giovane di Taranto.
Sì.
Qual è la sua storia?
Allora, Andrea nasce 9 anni fa e viene trasferito in terapia intensiva per una malformazione cardiaca, in seguito poi una malformazione cervello e cranio. Gli viene diagnosticata, dopo un lungo percorso fatto fuori in ospedale di Bologna, una malattia rarissima, senza nome. Lui è il primo a essere diagnosticato senza nome perché ancora non esiste in letteratura, quindi noi prendiamo quello che viene, curiamo i sintomi, non sappiamo quale sarà il decorso. Non solo non ha un nome, non ha neanche una spiegazione logica, quindi da quasi 10 anni io non solo lotto con la malattia, ma con un ambiente che non è per niente favorevole e nemmeno una sanità in grado di farsi carico di questo tipo di malattie. Come possiamo noi salvarci e salvare la vita dei nostri figli se nessuno ci aiuta?
Quindi è nato questo gruppo, prima da alcune donne, poi si sono inseriti il papà, gli zii e piano piano abbiamo conosciuto tanti genitori che hanno perso dei figli, abbiamo conosciuto le loro storie, abbiamo conosciuto i volti dei bambini che abbiamo voluto esporre, contrariamente a quello che stava accadendo a Taranto. Si tendeva un po' a nascondere, a non voler usare le immagini dei bambini, ma noi abbiamo invece pensato che quei sorrisi, quei bellissimi bambini, dovevano uscire dall'anonimato dei numeri, no? Si sapeva che c'era una percentuale pesante di malattie e decessi proprio dei bambini, ma non si davano dei volti, e quindi abbiamo pensato di farlo. E quindi le abbiamo raccontato le loro storie, abbiamo organizzato manifestazioni, i passeggini vuoti, tutto ciò che praticamente era l'idea del vuoto che purtroppo alcuni decessi, alcune morti comunque danno una famiglia.
La scoperta più importante è stata nel 2005, quando, facendo una ricerca sui database internazionali, scopriamo che a Taranto c'è l'8,8% della diossina industriale europea. Era un dato che non era assolutamente noto a Taranto, ce lo siamo dovuti cercare all'interno di un database europeo specializzato nel controllo degli inquinanti transfrontalieri, e quindi è il 2005 il punto di partenza ed è la data in cui emerge questa parola diossina, che non era mai stata pronunciata a Taranto. Negli anni precedenti c'era stata una grossa vertenza sulla cocheria dell'Ilva, tra il 2000 e il 2001 ci fu un'ordinanza del sindaco che pose sotto sequestro la cocheria dell'Ilva. ma erano cose, come posso dire, che in un certo senso si sapevano e che venivano affrontate con un maggiore rigore. Invece quella della diossina era un'emergenza che non si conosceva assolutamente, era come se ci avessero quasi negato un pezzo della conoscenza importante dei rischi di questa zona. E man mano che siamo andati avanti con le nostre indagini abbiamo visto che la questione era sempre più seria. Se si pensa che prima del 2000 l'Ilva produceva circa 800 grammi di diossina ogni anno, per poi passare intorno ai 170-150 grammi negli anni successivi. Insomma, se si fa un calcolo si vede che la quantità di diossina che è fuoriuscita a Taranto dal solo camino è di gran lunga superiore rispetto a quella di Seveso, e quindi si può considerare che il disastro di Taranto è stato un disastro ambientale a rate. E poi in questo calcolo non sono contemplate le fuoriuscite di diossina dalla base dell'impianto di sinterizzazione, dai cosiddetti elettrofiltri, che erano gestiti veramente male, e nel processo Ilva, insomma, è stato ampiamente documentato questo.
Fino al 2005 era stato tenuto nascosto ai tarantini, colpevolmente, ma alla chiusura dell'area a caldo di Genova, chiusa perché incompatibile con la vita e la salute di cittadini e lavoratori, ecco che si venne a sapere che a Taranto questa industria produceva circa il 90% di diossina totale dell'Italia, cioè il 90% della diossina prodotta in Italia veniva prodotta dall'Ilva di Taranto. È stato uno schiaffo, è stato come svegliarsi da un sogno ed entrare in un incubo in un secondo. E di lì alcuni attivisti hanno cominciato realmente a studiare cosa stesse succedendo, e nel 2008, grazie all'analisi di un pezzo di formaggio pecorino prodotto da un'azienda tarantina, ecco, facendolo analizzare si è trovato che quel pezzo di formaggio conteneva tre volte la diossina consentita dalla legge.
La caratteristica della diossina è di entrare all'interno della catena alimentare. Nel 2008 facemmo fare un'analisi di diossina nel formaggio e risultò contaminato oltre i limiti di legge. Portammo il tutto alla Procura della Repubblica e da lì partirono delle indagini a tappeto che confermarono l'allarme che avevamo lanciato. La cosa diventò in un certo senso ancora più grave tre anni dopo, nel 2011, quando si vide che la diossina era entrata anche all'interno dei mitili, delle cozze, che a Taranto sono considerate l'eccellenza, una caratteristica culinaria importantissima, per cui si vantava la bontà delle cozze di Taranto, ma del resto anche il pecorino che facemmo analizzare era un pecorino considerato eccellente, a chilometro zero. Bene, da questi due fatti, pecorino e cozze contaminate, è partita la nostra richiesta di avere verità, e la magistratura ha svolto un'opera eccellente perché ha dato seguito al nostro allarme, lo ha fatto con degli approfondimenti scientifici che hanno non solamente confermato l'allarme, ma documentato che la situazione era ancora peggiore di quella che avevamo segnalato.
Negli anni, a partire dai primi studi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che indagarono la mortalità negli anni 80 e anche dopo, sono stati fatti moltissimi studi che hanno dimostrato un eccesso di mortalità generale della popolazione e di tumori nella popolazione tarantina. Ci fu lo studio ufficiale, perché l'Istituto Superiore di Sanità nello studio Sentieri che ho appena citato, e questo studio cercò di vedere se in questi posti d'Italia c'era un eccesso di mortalità o di malattie, che sono quelle che la scienza collega proprio agli inquinanti immessi in quell'ambiente, e documentò in effetti un eccesso di mortalità e di tumori, ma ancora una volta non fu uno studio di correlazione di causa ed effetto. La scienza chiede precisione, perché potrebbero esserci due eventi correlati fra di loro, ma che non sono collegati da un rapporto di causa ed effetto. Per cui noi siamo arrivati oramai con questo racconto praticamente al 2012, in cui una popolazione esposta alle emissioni di un'industria insalubre ha goduto, diciamo così, di una serie di studi che hanno dimostrato il danno alla popolazione, ma nessuno studio che ha risposto alla domanda che lei opportunamente mi fa: ma c'è un nesso? Giungeremo alla documentazione netta e scientifica del rapporto fra le emissioni inquinanti dell'impianto siderurgico e morte e malattie della popolazione per via giudiziaria? Il giudice per le indagini preliminari del processo cosiddetto ambiente svenduto, la dottoressa Patrizia Todisco, ordina a dei periti medici di rispondere ad alcune domande, e una fra queste è: c'è un nesso tra le emissioni e lo stato di salute della popolazione? E i periti rispondono in maniera inequivocabile, studiando il periodo che va dal 98 al 2008, che esiste un nesso causale tra le emissioni dell'acciaieria e i morti a Taranto, tumori maligni, malattie coronariche e malattie respiratorie, soprattutto nei bambini.
Una storia su cui è stato scritto un libro è la storia di una squadra di calcio che giocava nel quartiere Tamburi, nel campo sportivo che attualmente è stato chiuso e risulta chiuso, tutti questi giocatori sono morti, giocavano su un campo sportivo che non era manto erboso, ma era un manto di polveri tossiche che provenivano dall'area dell'Ilva. Questo ha provocato una vera e propria strage. Un allenatore 20 anni fa decise di dire basta, qui non si deve più giocare, e quando arrivarono i mezzi comunali si resero conto che lì non c'era sabbia, non si giocava sulla sabbia, si giocava su polveri. C'era uno strato di una ventina di centimetri di polvere, e devo dire la verità, gli stessi miei studenti quando mi raccontavano delle loro partite di pallone, mi raccontavano di scivolate per cui si sporcavano le gambe, le braccia con polveri grigie, rossastre. Le mamme dovevano lavare le loro magliette, ogni volta dovevano fare la doccia, ed era una cosa per cui loro ci ridevano sopra. Anche io, devo dire la verità, all'inizio non ci facevo caso, e tutta una comunità ha preso questo come così un fatto strano, pittoresco, che si giocasse a pallone e si tornasse a casa imbrattati come in maniera indescrivibile.
Noi giocavamo la notte con questa polverina magica, perché si dormiva con le finestre aperte. Dormendo con le finestre aperte, la mattina ti svegliavi con questa polverina sul cuscino, quindi si pensava, si immaginava che fosse venuta la fatina. Quindi si giocava e si parlava con gli amici di questa polverina magica, senza sapere che quella polverina magica è stata una cosa che ha distrutto non solo un quartiere come i Tamburi, ma l'intera città, l'intera provincia.
E adesso invece si dorme con le finestre chiuse?
No, non solo si dorme con le finestre chiuse, ci sono dei giorni in cui i bambini manco possono uscire. c'è il famoso Wind Day, dove i bambini non possono uscire di casa, non si possono tenere le finestre aperte, a scuola non si va, a giocare non si va, le aiuole sono tutte nel giorno del Wind Day, sono vietate a far trascorrere i bambini quel poco che possono giocare a palla, due tiri, due calci al pallone, è tutto vietato, quei giorni è completamente tabù per gli abitanti dei Tamburi. Sono un barista che ha avuto la fortuna di conoscere Nadia Toffa. Nadia Toffa veniva a prendere il caffè da me quando faceva dei servizi. Un giorno a prendere il caffè gli parlo della realtà di questi bambini, lei mi ha ascoltato tantissimo. Poi prima di andare via gli ho regalato una maglietta che noi avevamo creato nel bar grazie a una frase di un ragazzo, di Ciccio Gemmano, che mi diceva ogni giorno quella frase, io scapaccio per te, e così l'ho donata a Nadia, dicendogli quella frase, Nadia, io scapaccio per te. Lei, per ringraziare il quartiere, per ringraziare quelli del bar che veniva trattata come una di famiglia, l'ha messa nello studio delle Iene, in una puntata, e di lì poi chi conosceva già la maglietta, chi la voleva, è successo un macello, tutti che la richiedevano. E così chiesi a Nadia se potevamo fare beneficenza pensando ai bambini di Taranto. Dopo tutto quello che le avevo raccontato, lei mi rispose, ne sarei onorata. Così scese, facemmo un servizio. Questo servizio, insieme alla piccola Gabriellina ed altre persone coinvolte per questa situazione dell'Ilva, ha avuto un grandissimo successo. Quindi, quando poi abbiamo messo in vendita questa maglia con la scritta Io scapaccio per te e tutti gli amici del minibar, abbiamo venduto oltre 70.000 maglie, di lì e nasce a Taranto un reparto di oncomatologia pediatrica, oggi intitolato Nadia Toffa, un reparto che non c'era, c'era solo chi ci avvelenava, ci dava questo inquinamento alla città, si sporcava le mani per i soldi, ma nessuno pensava a curare questi ragazzi. Ce l'abbiamo fatta, ci siamo riusciti, forse è la prima e l'unica raccolta fondi per un reparto oncologico, e che è andata bene, funziona, abbiamo il dottor Cecinati che è un ottimo capitano di corsia con tutti quei marinaretti, c'è gente che si viene a curare anche qui a Taranto, quindi il reparto purtroppo funziona, perché purtroppo la gente si ammale, però va bene, abbiamo una bella equipe, funziona il reparto, funzionano i medici, funziona l'equipe, siamo contenti di questo, siamo riusciti noi cittadini a fare una raccolta perché è qualcosa che serviva.
Innanzitutto bisogna avere la fortuna di mettere al mondo dei figli a Taranto, perché negli ultimi anni si registrano anche altissimi tassi di sterilità anche nelle coppie giovanissime, con svariati percorsi di PMA, perché è diventato difficile anche per le coppie giovanissime mettere al mondo dei figli sani. Se riesci a mettere al mondo questi figli è un turn all'otto, perché nonostante il bambino sia sano alla nascita, questo non ti salva da future malattie.
Servirebbe proprio aumentare le strutture, il personale, perché veramente anche noi famiglie viviamo una situazione in cui abbiamo bisogno di essere supportati. Per una mamma che vive questa situazione, io la vivo al doppio, diciamo, ma ci sono tante famiglie che hanno situazioni magari anche più piccole, magari hanno solo un ragazzo che ha questi problemi, ma problematiche esagerate, e non tutti hanno magari una famiglia pronta ad aiutare, perché se io sono riuscita ad arrivare a un bellissimo livello con i miei ragazzi è perché ho ricevuto anche tanto aiuto, ma non per tutti è così. Infatti il mio scopo ieri era quello, raccogliere dei fondi, fare dei progetti per questi ragazzi, perché una goccia ciascuno può fare veramente un mare per questi ragazzi. Se le autorità si svegliassero e si rendessero conto che i bambini sono il futuro di questa città, dovrebbero cominciare proprio ad aprire più strutture, a fare più assunzioni, terapisti, le terapie domiciliari, tutto questo. A parte, insomma, tenere presente proprio questo inquinamento che ci ha devastati, perché poi oltre all'autismo ci sono tante, tante, tante patologie che ormai, insomma, le famiglie sono piene, ognuno c'ha il suo, io dico sempre.
E per le donne sono stati fatti alcuni studi anche molto importanti, intanto uno studio che ha dimostrato di biomonitoraggio, fatto peraltro in tutta Italia, che ha dimostrato La preoccupazione deriva proprio dal rischio neuroprossimo, ma ancora più importante è lo studio sul latte materno. Per quale motivo sul latte materno? Perché il grasso presente nel latte che la mamma produce in parte è determinato da quello che mangia in quel momento e in parte è determinato dal suo grasso corporeo, dove le diossine che tu assumi nel tempo si vanno a depositare. Pertanto quello, se noi proviniamo dei contaminanti nel latte materno, è plausibile che il bambino sia stato esposto in utero a questi stessi contaminanti, che è il periodo più delicato, perché in quel momento il bambino si sta formando. Allora, fu fatto un primo studio su 15 campioni di latte da Marie-Claude Bianco ed altri, che dimostrò la presenza di diossine anche in quantità di piuttosto elevati nelle donne della provincia. Quindi le donne cittadine sembravano essere state esposte di più, peraltro non collegato alle abitudini alimentari, perché uno potrebbe dire: io vado al supermercato e compro il latte fatto nel Trentino Alto Adige, no? Non è collegato, quindi sembrerebbe che questo contatto avvenga per altre vie. Comunque, questo. Ma soprattutto veniva confermato dall'Istituto Superiore di Sanità l'eccesso proprio di quel furano già notato, che l'Istituto Superiore di Sanità definisce testualmente un marker dell'industria metallurgica. Mentre per le sostanze neurotossiche, gli uomini, sui bambini, il rischio è ineluttabile e definitivo. Cioè esiste un rapporto diretto fra la presenza di piombo e il danno neurotossico, ma questo è un dato che è importante. Quindi abbiamo visto come per i bambini è importante sicuramente la constatazione dell'eccesso di tumori, che tuttavia sono malattie rare, ma neanche da sottolineare il rischio neurotossico, che dovrebbe indurre tutti quanti a una grande riflessione, perché i figli sono il nostro futuro.
Le UTR dove si fa fisioterapia per i bambini già dallo 0-3 anni sono super affollate. Già questo è un dato allarmante, perché se non si riesce a coprire l'utenza c'è qualcosa che non va. Noi abbiamo liste di attesa di un anno per entrare a fare fisioterapia riabilitativa e neurologica, quindi vuol dire che c'è qualcosa che non va. Quindi qualsiasi visita o presa in carico non ci può essere, tu devi prenotare visita per visita. Mio figlio ha varie patologie, io devo prenotarle singolarmente, e quindi questo mi ha portato a spostarmi a Bologna, come tante tante altre mamme. Lì faccio un percorso semplicissimo, cosa che dovrebbero fare anche qui, visto l'alto tasso di malattie. Una presa in carico, io entro lì e faccio tutto in ospedale. Qui non c'è, qui abbiamo solo l'oncoematologia pediatrica, e meno male, che è nata grazie a noi. I fondi sono stati raccolti da noi, grazie a raccolta i fondi, grazie a Nadia Toffa in primis, che si è spesa per noi e per quella famosa maglietta, altrimenti noi non avremmo neanche quel reparto lì, che comunque è un micro reparto che ha pochissimi letti e che avrà una durata che non sappiamo nemmeno quanto.
Noi tuteliamo la vita, quindi noi nel contesto del territorio tarantino, con le sue criticità, siamo impegnati a difendere la vita. Questo è il nostro punto principale. Noi, come Ordine dei Medici, abbiamo scritto una position paper, una presa di posizione dell'Ordine dei Medici d'Italia, nella quale presa di posizione affermiamo con chiarezza che l'interesse dei medici non è occuparsi di un impianto piuttosto che un altro, quello che l'interesse è che qualunque tipo di attività non deve danneggiare la popolazione. Quello che chiedono, abbiamo chiesto come Ordine dei Medici d'Italia, l'immediata sospensione dell'immissione in ambiente di sostanze neurotossiche. I figli sono il futuro. Senza la mente umana, che è l'apice della creazione della natura, se non proteggiamo la mente, noi ci stiamo danneggiando. Nel nell'ambito della vita la mente è il prodotto più prezioso, l'attacco all'intelligenza, alla mente, alla creatività, è un attacco autolesionistico feroce, indipendentemente dalle sensazioni personali, possono essere fluttuanti, di rabbia, di frustrazione, di sensazione di impegno, le emozioni sono il combustibile che comunque guida la direzione verso dove messo la protezione della popolazione, questo è sicuro.
Oramai siamo come una comitiva di amici che si rincuora e non riusciamo, ci aiutiamo tra noi. Ci sono mamme che molto affettuose, addirittura mamme che danno coraggio a noi, che un figlio non l'abbiamo perso. E quindi siamo noi questi e continuiamo a credere nelle manifestazioni, a volerlo organizzare, anche se purtroppo a Taranto non c'è più quella rispondenza che c'è stata negli anni di alta marea, dove c'erano 30.000 cittadini a partecipare, dove la partecipazione si sentiva. E comunque continuiamo a lottare e anche se siamo 50 continueremo a farlo.
Ha provocato innanzitutto malessere, tristezza nelle persone, le famiglie non sono più quelle famiglie allegre di una volta che ci si riuniva la domenica. Oggi vai a chiedere cosa fai domenica e dicono parto perché devo andare a Roma a portare mio figlio, al Gaslini a curare la bambina, quindi non c'è più quella famiglia allargata, bella, allegra, festosa, no. Ci sono solo problemi, poi ci sono le strutture, come vedete, completamente sporche, diroccate, abbandonate, perché la gente sta andando via. Quelle che ci hanno lasciato non è un bel ricordo, non è una bella situazione, né tantomeno un bel regalo.
Diciamo che noi cittadini di questo quartiere lo amiamo, il nostro quartiere, proprio perché, come le ho detto prima, sappiamo che ci sono anche le belle realtà, ci sono le belle persone che fanno le cose con amore, sono molto carnali quando si ama, noi ci amiamo in maniera molto carnale. E che cosa augurarmi? Che possa veramente arrivare qualcosa di innovativo proprio a livello turistico, questo sarebbe bello, potrebbe veramente rivalutare questa città. Io mi auguro questo e che magari veramente le istituzioni cominciassero proprio a investire anche sui ragazzi problematici, perché loro magari hanno meno richieste, hanno meno pretese, però veramente possono dare tanto. E un po' ciascuno, dovremmo farlo un po' tutti e continuare a ribellarci, perché abbiamo anche un brutto difetto, ci sta bene un po' tutto. Sì, ci lamentiamo, magari soffriamo, piangiamo, però non riusciamo a fare una vera protesta, non riusciamo a farci sentire come dovremmo. Secondo me dovremmo essere molto più forti come voce.
La vinceremo noi perché noi abbiamo ragione, noi siamo dalla parte della giustizia. I governanti, i politici, tutti, perché in Parlamento dall'estrema sinistra all'estrema destra tutti si sono schierati a favore di questa produzione. Riteniamo che queste persone non abbiano un cuore, non abbiano quell'umanità che serve a un politico per definirsi tale. Un politico dovrebbe servire la nazione, dovrebbe stare dalla parte del più debole, cercare di livellare le differenze sociali. E in realtà questi politici potranno un giorno raccontare ai loro figli e ai loro nipoti di essersi assoggettati al potere industriale e al potere economico, e questo è costato la vita a tanti tarantini, in particolare a tanti bambini ai quali è stato negato un futuro, è stata negata la vita.
Noi abbiamo una città meravigliosa, certo è che se continuiamo di questo passo non ci saranno più giovani, perché quelli che sopravviveranno andranno via, quindi se non si chiude l'Ilva noi non andremo da nessuna parte, qualsiasi progetto meraviglioso che potremmo fare verrà sempre offuscato da quelle nubi nere che vedi laggiù. Non ci può essere. Noi abbiamo tante cose per valorizzare la nostra città. Non abbiamo bisogno dell'Ilva per vivere. I giovani devono restare qui e lavorare con quello che abbiamo. Noi abbiamo diritto di mettere al mondo figli, di vederli crescere sani e restare nella loro città e lavorare qui, studiare qui come tutti gli altri. Deve finire questo razzismo ambientale. Noi abbiamo diritto come tutti gli altri. Deve finire. Noi abbiamo il diritto di salvarci.